al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, buon Natale e benvenuti all'ascolto del canale italiano della Radio Vaticana. Luca Collodi al microfono, Gustavo Messina per la parte tecnica, Andrea De Angelis, Patrizio Ciprari in regia. Naturalmente parliamo di Natale e vogliamo riflettere sul Natale, ma anche sulla realtà che quotidianamente stiamo vivendo nelle nostre comunità, oggi con l'arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola. Abbiamo cercato di riflettere sul Natale con lui, ma anche di riflettere sugli auguri del Papa alla Curia Romana di qualche giorno fa, che ha messo al centro il ruolo della famiglia. E allora diamo il benvenuto e il buon Natale al cardinale Scola, arcivescovo di Milano.
Buon Natale a lei e a tutti gli ascoltatori.
Lei è arcivescovo di una grande realtà economica come Milano.
Sì.
E allora gli auguri di Buon Natale all'Italia, all'Europa, da una capitale economica, ma in una realtà di crisi economica.
Siamo tutti immersi, noi qui a Milano, in Italia, ma in tutto il mondo. Pensiamo, non dimentichiamo in questo momento le zone sistematicamente più sfavorite del pianeta, soprattutto nel sud. Sì, siamo chiamati ad attraversare questa prova che diventa evidente nell'aspetto della crisi economica e finanziaria, ma che morde ormai sulla vita della gente, con la perdita dei posti di lavoro, con la mancanza di prospettiva lavorativa per i giovani. E come muoverci qui? Dobbiamo trovare ragioni adeguate per una speranza che sia veramente costruttiva, realistica. Io trovo che la ragione numero uno è proprio il contenuto del Natale, cioè il Dio che si fa vicino a noi, patisce con noi queste fatiche, questo travaglio, però nello stesso tempo ci apre alla speranza che viene dal suo amore, il quale ci sollecita a tutte le azioni possibili perché si possa uscire rinnovati da questa prova. E le azioni sono quelle più elementari, per esempio aggiungere un posto a tavola per i più bisognosi in questo tempo natalizio, impostare una solidarietà più costruttiva, riformulare se è necessario, come necessario, le leggi della finanza, ritrovare un'energia nella nostra persona. E allora in questo caso realmente la nascita di Gesù, guardata in tutta la sua prospettiva, perché Gesù viene al mondo per dar la vita, per la nostra salvezza, può diventare una rinascita per tutta la famiglia umana, se diventa una rinascita per noi personalmente.
Cardinale Scola, la famiglia è la realtà più colpita dalla crisi economica, famiglia che sta tenendo insieme lo sfilacciamento della società italiana, però la politica sembra non rendersene conto. Perché?
Ma questo è veramente uno strano, stranissimo destino della politica in un paese come il nostro, che con chiarezza ha sempre avuto nell'ispirazione cristiana libera, liberamente accolta e aperta a tutte le altre posizioni, un punto di riferimento. Altri paesi apparentemente più secolarizzati come la Francia hanno preso delle iniziative decisive contro il gelo demografico per sostenere la famiglia. Da noi purtroppo la politica non lo ha fatto. Noi aspettiamo con forza un salto di qualità a questo livello. In compenso sono molte realtà che a livello della società civile agiscono ogni giorno con un grande senso di solidarietà e con una forza di sussidiarietà veramente costruttiva a favore della famiglia, ma senza un riconoscimento obiettivo politico ed economico da parte dello Stato, senza una politica chiara della famiglia, realmente il futuro del nostro paese è a repentaglio.
Nel recente discorso di auguri del Papa alla Curia Romana, il Papa ha sottolineato come l'autentica forma della famiglia costituita da padre, madre e figlio abbia una conseguenza molto pratica poi sull'architettura della società. Società che invece chiede anche uguaglianza, abolendo, cercando di abolire la diversità della famiglia.
Ma dunque, il Santo Padre, commentando la sua venuta a Milano, che è stata veramente il coronamento di questo straordinario incontro internazionale della famiglia, ha come invitato tutti quanti con delicatezza ma con precisione a riflettere sul dato di fatto fondamentale. Certo, la famiglia è sfidata da una grande complessità in questo momento, però egli ci ha detto che lo stesso Gesù ha scelto di passare attraverso la famiglia e che la famiglia educa a quell'amore capace di donarsi, che imposta la relazione tra le persone e che quindi è condizione decisiva per imparare a dire io in modo equilibrato e non egoistico, non narcisistico. Da questo punto di vista la triade padre, madre, figlio non è una scelta a piacimento. Il Papa giustamente ha citato Simone de Beauvoir, la quale dice che donna non si nasce, non si diventa, e così ha dato origine a tutta questa discussione intorno alla capacità, quella che sarebbe la capacità dell'uomo di scegliere lui quel che viene chiamato il proprio genere. Invece, secondo il Santo Padre, è molto importante riconoscere l'insuperabilità della differenza sessuale, che è una dimensione interna a ogni singola persona, da cui poi scaturisce la relazione. Questo sarebbe un discorso troppo lungo, ma devo dire che nel grande convegno milanese che ha preceduto la festa della famiglia, questi temi sono stati sviscerati con buone ragioni, quindi è molto importante che tutti ascoltino ciò che il Santo Padre ci dice, che si documentino, che ci sia uno scambio effettivo, aperto, sereno a 360 gradi e che prima di tutto si cerchi di ascoltarci e di capirci. Questo reputo decisivo.
Quindi, guardando al tema del gender che il Papa ha affrontato, si può dire che l'uguaglianza non avviene abolendo la diversità, guardando alla famiglia?
Perché non, adesso qui il discorso sarebbe lungo ed è difficile da fare così, perché la diversità non è la differenza. La differenza sessuale non è una diversità. La diversità ha a che fare con le relazioni interpersonali e quindi la diversità può trovare una certa mutazione, ma la differenza è una dimensione della differenza sessuale è una dimensione della mia persona e io non posso mica rinunciare a questa dimensione. Ma ripeto, mi rendo conto che detto così in poche parole il discorso può risultare troppo arduo. È per questo che soprattutto chi ha responsabilità deve chinarsi a cercare di comprendere le ragioni profonde che il Magistero del Santo Padre, la dottrina sociale, i teologi espongono, i filosofi, i cristiani, i giuristi che fanno riferimento all'area cristiana cercano di dire per spiegare questa grande verità della insuperabilità della differenza sessuale.
Cardinale Scola, per concludere dobbiamo dire che il Natale poi è la festa della famiglia.
Certo, questo lo è in modo particolare, io vorrei che il mio augurio raggiungesse tutti. Quando dico tutti, dico veramente tutti, perché il Dio che viene a salvarci, come ci ha detto molto bene il Santo Padre qui a Milano alla Scala, è un Dio vicino, noi non abbiamo bisogno di un Dio astratto che sta sopra i cieli. Lui ha voluto impastarsi alla nostra umana natura, ha voluto accompagnarci e la nostra vita quotidiana di cose fatte, se non di affetti e quindi di famiglia, di lavoro, di riposo. E voglio dire che Dio è tanto più vicino quanto più la famiglia è nella prova, quanto è nel dolore, per le ferite affettive, per la mancanza del lavoro. Ogni papà, ogni mamma, ogni figliolo deve sentirsi amato e voluto da Dio in questo Natale. Solo che questo Natale domanda anche un passo a noi, come lo domandò i pastori semplici e limpidi di fronte all'annuncio dell'angelo intrapresero il cammino faticoso di andare a vedere, dice il Vangelo, l'avvenimento che era capitato noi tutti. Ecco, io mi auguro che la messa di mezzanotte, la messa di Natale, veda tutti battezzati il più possibile presenti ed assidui come espressione di questo mettersi in moto verso, per accogliere Dio che viene con noi, così che la sua nascita possa essere anche la nostra nuova nascita.
E noi ringraziamo il cardinale Angelo Scola, arcivescovo di Milano, che in questa giornata è voluto stare con noi sulla Radio Vaticana. Abbiamo parlato del Natale come festa della famiglia con il cardinale Scola, e allora il pensiero va alla Sacra Famiglia di Nazareth, naturalmente alla nascita di Gesù e quindi alla sua rappresentazione al presepe. E qua vogliamo parlare di un presepe particolare che da Roma, da Piazza San Pietro, guarda a tutto il mondo. Il presepe di Piazza San Pietro, che dal pomeriggio del 24 dicembre è visibile a tutti. Quest'anno è un nuovo presepe rispetto alla tradizione del presepe dell'obelisco della piazza di San Pietro. Si tratta di un presepe interamente regalato al Papa Benedetto dalla regione Basilicata. Noi ospitiamo in studio uno degli artefici di questo presepe, artista, pittore, scultore, presepista, il maestro Francesco Artese, molto noto per queste sue composizioni. Nato a Matera nel 1957, ha allestito presepi nelle più importanti città del mondo, da New York a Washington, da Roma a Spoleto, a Varsavia, a Parigi, a Monaco, a Lubiana. E naturalmente questo presepe rappresenta la tradizione popolare della Basilicata. Il presepe è visibile dal pomeriggio del 24, è ambientato tra i sassi di Matera e ascoltiamo qualche particolare in più in attesa di vederlo proprio dal maestro Francesco Artese, che salutiamo.
Allora, il presepe ha una dimensione di circa 160 metri quadri ed è la rappresentazione del mistero in un ambiente tipico lucano, i sassi di Matera, è noto, è patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Questo è un primo punto, maestro, quindi sì. Il presepe di Piazza San Pietro, il presepe monumentale, quest'anno rappresenterà una parte di Matera, della
di Matera,
città di
come
Matera.
Come scenografia, l'ambiente, i sassi di Matera. La Natività è una grotta, una chiesa rupestre, dove a Matera ci sono circa 154 chiese rupestri. Io ho scelto alcuni particolari di 3-4 chiese rupestre e quindi ho realizzato la grotta, sarà una chiesa rupestre con gli affreschi stile bizantino del 1300, dove sarà rappresentato San Giacomo e San Pietro. Quindi i sassi di Matera diventano la culla della Natività, del mistero che ha cambiato la storia dell'uomo. Cristo che nasce in mezzo ai nostri contadini, in mezzo alla gente semplice, umile.
La Natività nasce quindi in Matera, in questa zona dei sassi, in realtà un quartiere di Matera, con le strade che si arrampicano sopra questi sassi e le tante case dotate di terrazzo, dotate di tutto quello che serve per una vita di quartiere.
La vita di tutti i giorni di un piccolo centro lucano. Dio, Matera è una bella cittadina. I sassi è uno spaccato unico al mondo, per cui io ogni anno prendo sempre spunto dai sassi di Matera per creare in ogni angolo del mondo le mie scenografie per ospitare il mistero della Natività.
Un presepe impegnativo anche per dimensioni, numero di personaggi e soprattutto anche per l'ambientazione, quindi per la costruzione delle case e del paesaggio.
Ho iniziato a giugno la realizzazione della progettazione, poi l'esecuzione da fine luglio, e quindi ha richiesto diversi mesi di lavoro. Ci sono circa all'interno nella scenografia 100 personaggi realizzati dal maestro Vincenzo. Io mi sono servito di due scuole, sia che sono le maggiori in Italia, la scuola siciliana e la scuola napoletana, sia per realizzare i pastori in terracotta sia per vestirli. Quindi da Caltagirone il maestro Vincenzo Bellardita, da Napoli le sorelle Nadia e Daniela Balestrieri, che mi hanno vestito i pastori. Seguendo una linea ben precisa della mia progettazione, quindi io mi studio i soggetti, i movimenti, e quindi creo queste scene, quindi mando a loro le bozze, le foto, e loro mi completano il lavoro, come tanti altri artigiani, per il legno, per il fabbro. Per me avere tanta gente al mio fianco è bello, fare un presepe e crescere tutti insieme, si diventa bambini. Oddio, c'è più arte e professionalità. Per me è come se io iniziassi 30 anni fa con i miei frati francescani, che subito dopo la morte di mio padre, per starmi vicino, quindi il senso della famiglia che è anche rilevato nel presepe. Maestro, ci faccia una bozza, facciamo un presepe in parrocchia per starmi vicino. E là avevo tanti, tanti giovani della parrocchia, il fabbro, il falegname, tanti amici artigiani, e quindi facciamo questo presepe. Chi faceva una cosa, chi faceva l'altra. È bello fare il presepe, ci si raccoglie tutti assieme, si cresce e quindi si matura, anche il presepe fa maturare le persone.
Lei sta lavorando in questi giorni al presepe di Piazza San Pietro, ma non è l'unico presepe che negli ultimi anni ha allestito.
Sì, ho allestito, inizia proprio da Roma, Piazza Sonnino, nella Basilica di San Crisogono nell'80, poi in Via Veneto nell'81, sotto le mura di Porta Pinciano, un'opera di circa 120 metri quadri che mi portò poi a New York per conto del governo italiano, per il consolato italiano, quindi fecero questo regalo a tutti gli italiani della comunità italiana d'America. E poi tante altre località, sia estere ed italiane, come Assisi, Loreto, Verona, Milano. Però l'evento più importante è stato a Betlemme, nel Museo Mondiale della Natività, dove l'UNESCO e il dottor Truisi, che è il responsabile della rassegna di Verona, hanno volontà della su Arafat hanno realizzato con l'UNESCO il Museo Mondiale a Betlemme, dove ci sono circa 230 presepi provenienti da tutte le parti del mondo.
Maestro Artese, lei è appena tornato però dall'Argentina. Oltre a seguire museo, il presepe di Piazza San Pietro, ha allestito anche un presepe alla Casa Rosada a Buenos Aires.
Sì, dove c'è la mostra intitolata Natale in Vaticano, i presepi di Piazza San Pietro dei Palazzi Vaticani. E quindi è stato donato dalla Fondazione Giovanni Paolo II quest'opera al governo argentino.
E allora dal pomeriggio del 24 dicembre sarà possibile, amici ascoltatori, visitare il presepe di Piazza San Pietro. Quest'anno un nuovo presepe rispetto alla tradizione, regalato al Papa dalla Regione Basilicata e ambientato con un gioco di luci molto bello tra i sassi di Matera. È possibile visitarlo dal pomeriggio del 24 dicembre. È tutto con questa musica che ci ricorda il Natale. Noi vi rinnoviamo l'augurio di un sereno Natale. Grazie per l'ascolto, grazie anche a Gustavo Messina per la parte tecnica, Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis. Da Luca Collodi ancora l'augurio di buone feste.